mi porta via da te. Abbracciami, tua volontà per me, ti prego parlami. Anche se non capisco, anche se non comprendo tutto quello che accade in me, io continuo a sperare, io continuo a guardare al traguardo che ho davanti a me. La forza che non mi abbandona mai.
Che bello stare nella presenza di Dio, è vero? Quanti hanno goduto della presenza di Dio fino a questo momento? Di alla persona accanto a te, ancora non hai visto niente. Diglio, diglio. È stato bello l'ultima volta che siamo stati qua, non so quanto tempo fa era, qualche mese fa. Un mese e mezzo fa. Settembre, così poco. Sono comunità dove ritorno dopo 3 anni. È stata quasi una cosa, diciamo, un po' improvvisata, però è sempre bello stare con persone che stimi, che ami, che vuoi bene. E diciamo con il fratello Lello ormai, anche se non ci conosciamo da tanto tempo, è come se ci conoscessimo veramente da tanto. Sono grato a Dio per lui, per la sua vita. Grazie per aver anche accolto uno dei nostri figli spirituali, come Gaetano, è diventato tuo genero, purtroppo ognuno ha la sua croce, questa è la tua. Perché è un catanese, capito? Però Catania e Napoli in un modo o in un altro sono sempre state legate, non solo dalla mentalità, ma anche dai vulcani, no? E quindi Catania viene definita una piccola Napoli in un modo o in un altro. Sono grato a Dio per essere qua anche insieme ai miei amici Gino e Gioacchino, che, con i quali lavoriamo insieme su Napoli in maniera particolare. Tutte e due curano persone, seguono persone, ed è veramente una benedizione poter sempre lavorare con persone che amano il Signore, soprattutto che hanno desiderio di crescere, desiderio di cambiare come ognuno di noi. Se siamo qui in un modo o in un altro, ci sono due motivi se siamo qui stamattina. Primo, perché non avremmo dove andare altrimenti, cioè nel senso che a volte siamo così abituati alla domenica mattina o alla domenica sera ad andare in comunità che ci sembrerebbe pure strano non andare. Quindi da un lato è anche brutto questo, perché diventa un'abitudine, e quindi è come se fai le cose in automatico. Tu sai che la domenica quello è il momento, il luogo, il posto, le persone, eccetera eccetera. E questo può diventare quasi una routine, quasi una forma di religiosità. E io spero che stamattina possiamo essere in questo anche, in un certo qual senso, liberati da questo tipo di mentalità. Perché Dio non ci benedice perché andiamo in chiesa la domenica mattina, Lui ci benedice perché ci ama. Se siamo qui non deve essere una routine, ma perché in un modo o in un altro desideriamo che Dio parli alla nostra vita. lo ripeto, forse non tutti sono d'accordo, noi siamo qui stamattina in un modo o in un altro perché crediamo che Dio possa parlare alla nostra vita. Amen. Alleluia. Quindi gloria a Dio per questo. Stamattina probabilmente ascolterete qualcosa che forse vi piacerà, forse vi darà fastidio, però lasciate le pietre all'ultimo, cioè se dovete lapidare qualcuno aspettate che finisca di parlare. È una battuta, potete ridere, voglio dire. Non so qui, però diciamo nelle nostre riunioni l'entusiasmo è gratuito, non si paga, ok? Gloria a Dio, quindi per favore ridi, rallegrati nella presenza di Dio, togli la funcia. Dalle nostre parti si dice la funcia, no? Quelli che arrivano qua, humus sot, eh? Levati humus sot. Gloria a Dio, è bello stare insieme. I cristiani dovrebbero essere i cartelloni pubblicitari del regno di Dio. C'era una volta un tizio che andava a evangelizzare, aveva le scarpe nere, i pantaloni neri, la camicia nera, la giacca nera, il cappotto nero, il cappello nero, e aveva anche la barba nera, e offriva dei volantini alle persone parlando del regno di Dio. Le persone quando lo guardavano dicevano: se io devo diventare come te preferisco andare all'inferno. E lui diceva: ravvedetevi e convertitevi, se no andate all'inferno, meglio andare all'inferno che diventare come te. Grazie a Dio, il regno di Dio è un Dio pieno di gioia, è un regno pieno di entusiasmo. I cristiani dovrebbero essere le persone più allegre, più gioiose, piene di speranza, che esistono sulla faccia della terra. A volte in alcune comunità tu entri depresso ed esci che hai voglia di suicidarti. Mamma mia. Invece di trovare, di ascoltare la buona notizia, arrivano altre cattive notizie. Andiamo a leggere Giovanni al capitolo 1, dai. Giovanni al capitolo 1, leggiamo dal versetto, gli ultimi versetti. Andiamo a sfatare dei miti stamattina. Voi sapete che in un modo o in un altro ogni comunità, ogni persona che oggi crede di essere libera in Cristo è sempre condizionata in un modo o in un altro da una tradizione che viene tramandata in un modo o in un altro. Sono cose che riguardano la nostra vita che in un modo o in un altro non ci sono state rivelate direttamente da Dio, ma che oggi noi crediamo perché qualcuno ci ha predicato e qualcuno ci ha insegnato in una certa maniera. E a volte certe tradizioni sono belle, sono straordinarie, però alcune non ci hanno liberato, ci hanno tenuto legati. Quindi abbiamo cambiato, molti pensano: lasciato la Chiesa Cattolica, sono una Chiesa Evangelica, sono libero. No, questa è una bugia tremenda. È una bugia tremenda, non è cambiare il luogo, cambiare l'istituzione che ci libera, è Gesù che ci libera. Alleluia. Puoi rimanere nella Chiesa Cattolica e rimanere libero e credere di essere libero e vivere da persona libera. Puoi essere nella Chiesa Protestante e rimanere legato, rimanere pieno di paure, pieno di dubbi. Quindi non è il luogo, ma è quello che Dio fa nel tuo cuore. Amen. Alleluia. Giovanni capitolo 1. Gesù parla con Natanaele. Versetto 45, Giovanni 1. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. E Natanaele gli disse: può venire qualcosa di buono da Nazareth? E Filippo gli disse: vieni e vedi. Gesù vide venire l'incontro di Natanaele e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Natanaele gli disse: come fai a conoscermi? Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendo gli disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E Gesù rispose e gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità, io vi dico che da ora in poi voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Alleluia. Dio alla persona accanto a te: tu vedrai cose maggiori. Ok, ora stavolta diglielo magari con fede, dai, diglielo. Diglielo credendoci: tu vedrai cose maggiori. Alleluia. Non so quale Vangelo tu abbia creduto, ma il Vangelo che Gesù ha predicato è la buona notizia del regno di Dio. Noi troppo spesso predichiamo il Vangelo degli evangelici, dovremmo invece cominciare a predicare il Vangelo che Gesù predicava. La parola Vangelo significa... Quanti sanno cosa significa la parola Vangelo? Buona? A volte diventa una brutta notizia. A volte diventa qualcosa che ti giudica, che ti condanna, che ti umilia, ti fa sentire sotto dei pesi e ti mantiene schiacciato. Invece di darti libertà, porta ancora paura, angoscia, ansia. Ma il Vangelo che Gesù ha predicato è la buona notizia. Ditelo insieme a me: buona notizia. Ditelo: buona notizia. Il Vangelo è
buona notizia.
Alleluia. Ci sono dei bambini piccoli qui? No, no, ancora più piccoli. Quanto ha? Quanto ha? Ok, chi è la mamma? Ok. No, pensavo fosse lei, non sapevo quanti anni aveva. 2 mesi, fra un poco ti chiederò di venire qua davanti perché dobbiamo fare una scenetta. Ok? Con la piccola, come si chiama? Maschio, scusami. Marco, dobbiamo fare una scenetta con Marco. Una cosa simpatica. Il Vangelo che Gesù ha predicato è la buona notizia. Siamo così abituati ad ascoltare cattive notizie che non siamo più abituati a rallegrarci di una buona notizia. Siamo così impregnati di cattive notizie dai giornali, dai telegiornali, a volte anche da quello che succede nelle nostre comunità, che quando arriva una buona notizia ci sembra un miracolo. Noi non siamo abituati alle buone notizie, e quando Dio guarisce qualcuno, libera qualcuno, fa un miracolo, diciamo: oh, come per dire: allora Dio c'è. Il Vangelo è la buona notizia. Noi dovremmo uscire dalle nostre comunità, dai nostri luoghi di assemblea, dopo aver ascoltato il messaggio, la predicazione del pastore o di un ministro, ancora più incoraggiati, ancora più allegri, ancora più fiduciosi che Dio è con noi, che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai, che Lui non è arrabbiato con noi, che Lui è gioioso della sua Chiesa. Noi siamo la sua sposa, noi siamo la donna di Dio. Immaginate, quando Dio guarda, quando Gesù guarda verso la sua futura sposa, la vede con desiderio, la vede con... Quanti sono fidanzati qui? Fidanzati? Non vedo qui. Fidanzati? Quanti sono fidanzati? Alzate la mano, mamma mia, mi vergognate, alzate la mano. Sei fidanzato tu? Quanti anni hai?
Io, 13.
13, sei fidanzato? Poi mi presenti tuo papà o tua mamma. Quanti sono fidanzati? Avete il desiderio di stare con la vostra ragazza, con il vostro ragazzo, con il vostro fidanzato, sì o no? Non con la lingua di fare. Sì, no, c'è il desiderio. Gesù guarda verso la sua chiesa, che è la sua sposa, la sua futura sposa. La Bibbia dice che ci saranno le nozze. La sorella fa già il video per il matrimonio, eh? il Vangelo che viene predicato, quando Gesù predicava il Vangelo, nessuno si annoiava. Quando Gesù predicava il Vangelo, tutti erano attirati da Lui. C'era solo una categoria di persone che si arrabbiava sempre, ed erano i religiosi, i farisei, gli scribi, gli ipocriti, come Gesù li chiamava. È vero, il Vangelo è la buona notizia. La parola evangelion nel testo greco, dal quale noi poi traduciamo la parola Vangelo, la parola evangelion significa letteralmente buona novella o buona notizia, ma è qualcosa di più di questo in realtà. La parola buona notizia, l'espressione, il concetto di buona notizia significa questo, significa è una buona notizia talmente buona che è difficile da crederci. Il Vangelo è una buona notizia talmente buona che a volte fai difficoltà a crederci, come per dire non è possibile. Quanti si sono innamorati di Gesù, sono stati conquistati dalla croce, da quello che Gesù ha fatto per noi al Calvario? Quanti sono stati conquistati dalla sua grazia, dalla sua misericordia, e guardando verso di Lui e avendo i nostri occhi puntati su di Lui, molto spesso dici non è possibile che è così grande l'amore di Dio, non è possibile che è così immenso, così vasto. Questa è la buona notizia, talmente buona che è a volte difficile da accettarla, perché va oltre il tuo intendimento, va oltre la tua capacità di recepire, di ricevere. A volte ti aspetti la punizione e ti arriva un bacio. A volte ti aspetti il giudizio e ti arriva un abbraccio. A volte ti aspetti un fulmine e ti arriva una parola profetica. A quanti è capitato? Se non avete modo di definirla, se non sapete come chiamarla, chiamatela grazia. Chiamatela misericordia. Lui è l'impersonificazione del concetto della grazia e dell'amore di Dio. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. Questo è quello che dice Giovanni. E dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. Non è qualcosa che abbiamo ricevuto 2000 anni fa o quando ci siamo convertiti. Quel concetto espresso nel testo originale significa qualcosa che da quel momento non ha mai più terminato di essere riversato sopra la tua vita. È qualcosa che tu ricevi quando ti alzi al mattino, è già là, un po' come la mamma che quando ti svegli al mattino, per quanti erano un po' più giovani, si alzavano al mattino e trovavano già la colazione pronta. Questa è grazia. Tu arrivi e vedi già tutto pronto. Ti alzi al mattino e c'hai già le cose stirate, già pulite, già profumate. A mamma che alle 6 di mattina di domenica già riempie la casa con il soffritto di cipolla e di aglio, del ragù che si deve mangiare all'una e mezza, già alle 6 del mattino la casa ti svegli con questo naso pieno di cipolla. Mamma, ma che stai facendo alle 6? Sto preparando il pranzo alle 6. Eh sì, perché bisogna farlo stringere il sugo, è vero o no? E ci sono queste immagini meravigliose nelle nostre case, nelle nostre famiglie, che in un modo o in un altro ci proiettano l'immagine dell'amore di Dio e della grazia di Dio. E Gesù incontra Natanaele e comincia a parlare alla sua vita. Ecco un vero israelita nel quale non c'è inganno. E Natanaele lo guarda e dice, ma ci conosciamo noi due? E Gesù ha detto, sì, certo che ti conosco. Ti ho visto quando eri sotto il fico. Natanaele, ma io ero sotto il fico una settimana fa. E io ti ho visto. E ho visto il tuo cuore. Ho conosciuto quello che c'è dentro di te. Io ti conosco, Natanaele. Io so chi sei. Conosco ogni cosa di te. Tu non conosci me. Ma oggi eccomi, Signore, io riconosco che tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, tu sei il Messia. E Gesù dice questa espressione, perché ti ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi, Natanaele? Io ti dico, tu vedrai cose maggiori di queste. Io voglio che tu in questo momento ripeti queste parole per la tua vita, perché sono parole profetiche per ognuno di noi, che tu cominci a dire questa mattina, io vedrò cose maggiori nella mia vita. Io vedrò cose maggiori nella tua vita. Pensa un attimo al miracolo più grande che Gesù ha fatto nella tua vita. Voglio dirti, non è niente rispetto a quello che Lui ha preparato per te. Lui ti farà vedere cose maggiori, cose più grandi, cose più strabilianti. Come scritto in Abacuc, io vi scioccherò. Io vi scioccherò quando voi comincerete a sentire e a sapere ciò che io faccio tra le nazioni. Farò cose che farò rintronare le vostre orecchie. Non è meraviglioso? E pensate che finisce qua? No, Gesù va avanti, perché Gesù è senza misura. Gesù abbatte i limiti, abbatte i confini, abbatte le nostre concezioni di Dio. Noi mettiamo Dio dentro le scatole, cerchiamo e Dio rompe sempre le scatole. Quanti sanno che Dio rompe le scatole? Noi lo cerchiamo di mettere dentro le scatole e lui le rompe sempre. Noi cerchiamo di limitare i limiti e Dio rompe e abbatte ogni limite nella nostra vita. Lui dice: tu non solo vedrai cose maggiori di queste, ma io vi dico, si gira verso tutti quanti, dice: da ora in poi voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Alleluia! Da ora in poi, dillo insieme a me, da ora in poi. Noi abbiamo la religione del domani. Domani facciamo questo, domani Dio risponderà, domani. Vi ricordate quando Gesù si presentò a Marta, a casa di Marta? Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Marta, tuo fratello risorgerà. Sì, lo so, un giorno della risurrezione di tutti gli uomini. Marta, se tu credi, tu oggi vedrai la gloria di Dio. Non domani, oggi tu vedrai la gloria di Dio. Dobbiamo trasformare la nostra religione del domani. Dio farà qualcosa di meraviglioso domani. Ieri ha fatto cose straordinarie. Sì, ma io non vivo né ieri né domani, io vivo ora. Io voglio che Dio sia Dio ora. Da ora in poi Gesù sta dichiarando qualcosa straordinario a livello temporale, proprio per farci comprendere. Gesù sta dicendo: da ora in poi, per sempre, voi vedrete i cieli aperti. A noi ci è stato insegnato che dobbiamo pregare per aprire i cieli. Non esiste questo tipo di insegnamento nella Scrittura. Nel Nuovo Testamento non esiste questo tipo di insegnamento, perché Gesù ha detto: i cieli sono già aperti. Non esistono preghiere che possono aprire i cieli. Non esistono preghiere che possano permettere allo Spirito Santo di essere versato, perché il cielo è stato aperto e lo Spirito Santo è già stato versato. Noi possiamo soltanto credere in quello che Lui ha già fatto per noi. Noi possiamo soltanto accettare il fatto che tutto è stato compiuto alla croce 2000 anni fa. Dio è l'Iddio di ora, non domani. Domani è un altro giorno. Gesù ha detto: il domani si prenderà cura di se stesso. Ma ora cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e ora tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno provvedute. Ora, non domani. Io ora ho bisogno di un miracolo. Io ora ho bisogno che Dio parli alla mia vita. Io ora ho bisogno che la mia vita sia cambiata. Io ora ho bisogno che Dio intervenga. Voglio incoraggiarvi questa mattina a credere ora. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi, per favore? Chiudi un attimo i tuoi occhi. Chiedi allo Spirito Santo: parla al mio cuore ora. Rivelati al mio cuore ora, Signore. Ho bisogno del tuo miracolo ora. Gesù è il Signore, Lui è l'Iddio di ora. Dio è tuo Padre ed è tuo Padre ora. Ora. Non domani, ora. E domani? Domani sarà di nuovo ora. Alleluia. Lui ora vuole parlare. Lui ora vuole ministrare al tuo cuore. Lui ora vuole rivelarti. E se noi ci apriamo, comprenderai che non è per forza, non è per potenza, non è per i tuoi meriti, non è per quanto tu preghi, non è per quanto tu legga, non è per quanto tu sia fedele, è per grazia, è per la sua grazia che Lui viene nella tua vita e parla al tuo cuore. Chi era Natanaele? un perfetto sconosciuto per gli altri, ma non per Gesù. Non gli ha chiesto di che religione era, non gli ha chiesto che comunità frequentava, non gli ha chiesto chi era il suo pastore, non gli ha chiesto se dava la decima, non gli ha chiesto se era fedele alle riunioni, non gli ha chiesto assolutamente niente. Ha cominciato a profetizzare sopra la sua vita, perché lui conosce te meglio di chiunque altro. Lui conosce te meglio di te stesso. Ci sono volte in cui io neanche mi capisco, neanche mi riconosco, però io so che lui mi capisce e lui mi conosce da sempre. Ecco un vero israelita nel quale non c'è inganno. Ma tu che ne sai di me? Natanele, io ti ho visto, io vedo dentro il tuo cuore, io conosco ogni cosa di te, io conosco le tue lacrime, io conosco le tue sofferenze, conosco le tue angosce, conosco le tue paure, conosco da dove vieni, conosco dove stai andando, io so esattamente ogni cosa di te e sono qui per dirti: tu vedrai cose maggiori nella tua vita e tu vedrai cieli aperti da ora in poi nella tua vita e tu vedrai miracoli, tu vedrai cose straordinarie, perché quando Dio inizia un'opera buona in noi, lui la porta a compimento. Alleluia. E il dito di Dio è puntato sopra la tua vita, non per giudicarti, ma per dirti: io ti amo, io ti amo, tu appartieni a me e nessuno ti separerà dal mio amore, nessuno ti rapirà dalla mia mano, nessuno ci penserà minimamente, a meno che tu non lo voglia. Gesù è venuto a presentare Dio come Padre. La più grande e più bella notizia è che Gesù è venuto a presentare Dio come nostro Padre. Ma ci pensate un attimo, tutte le volte che Gesù pregava lo chiamava Padre, tutte le volte che lui parlava di Dio lo parlava, diceva Padre. Quando pregate, pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Questo è il motivo per il quale, se voi leggete in Giovanni 5, in Giovanni 10, i farisei lo odiavano e lo volevano uccidere, perché lui chiamava Dio Padre, e chiamando Dio Padre lui si faceva uguale a Dio, ed è per questo che lo volevano uccidere. E Gesù ripeteva continuamente: io e il Padre siamo uno. Gesù è venuto a debellare, lasciatemi passare da questo termine, Gesù è venuto a distruggere l'immagine falsa di Dio nel cuore degli israeliti e nel cuore di ogni persona che pensa di credere in Dio. Gesù è venuto a demolire il concetto satanico di Dio nel cuore delle persone. Vi ricordate quando Gesù incontra la donna samaritana? Giovanni capitolo 4. Gesù entra nell'intimità di questa donna dicendo, quando gli dice vai a chiamare tuo marito, e lei risponde: io non ho un marito. E Gesù ha detto: hai detto bene in questo, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Un giorno sapremo cosa faceva questa ai mariti, forse se li mangiava, che ne so. Ha avuto 5. Ma Gesù intraprende una discussione con questa donna che magari se entrasse qui noi oggi non gli daremmo neanche magari una scopa per pulire per terra. Gesù invece la innalza. Perché? Perché Dio conosce il cuore. Gli uomini giudicano sulla base delle cose che tu fai, Dio guarda il tuo cuore e ti ama nonostante tutto. Una donna che probabilmente non aveva una grande reputazione nel proprio paese, eppure Gesù la incontra, dice la Bibbia, doveva passare di là, doveva incontrare questa donna con il secchio al pozzo. E Gesù comincia a parlare e a ministrare al suo cuore. Non la condanna, non la giudica, non è che gli dice: certo, effettivamente, dai, ti potevi fermare a 2, poi sei andata oltre, insomma, qualche macello l'hai fatto. No, Gesù non entra in questo argomento. Gesù fa sentire le persone subito accolte, accettate, perdonate, amate, ricevute dalle braccia del Padre. Signore, io vedo che tu sei un profeta, risponde la donna. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. E Gesù risponde, disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. E poi Gesù dà un'espressione che può sembrare strana, ma ci fa comprendere, dice: voi adorate quello che non conoscete. E noi pensiamo che questo sia per i samaritani. Faccio una domanda: si può adorare qualcuno che non si conosce? Si può adorare qualcuno che non si conosce? Sì o no? Qualcuno dice sì, qualcuno dice no, qualcuno si confonde fra questo. Sì, no. Sì, no. Gesù ha detto: voi adorate quel che non conoscete. È possibile adorare qualcuno che non si conosce? Qual è l'immagine che Dio ha nel nostro cuore? Gesù è venuto a scardinare la falsa immagine di Dio nel nostro cuore. Farò alcuni esempi stamattina per renderci conto di quanto a volte la Chiesa evangelica sia schiava di un Dio che non conosce. Di quanto i cristiani a volte siano intrappolati in una figura mitologica e stanno adorando qualcuno che invece di essere l'Abba Padre che Gesù ha presentato, magari stanno adorando Moloch, stanno adorando Baal, stanno adorando altri dei sotto forma di Dio. Quante volte Gesù ha chiesto o ha fatto consulenza a qualcuno prima di guarirlo? Gesù ha mai fatto domande personali nella vita delle persone prima di benedire qualcuno? Sì o no?
No.
Gesù era interessato alla religione, allo stato sociale, alla frequenza, alla fedeltà, alla sottomissione, alle decime? Sì o no?
No.
Gesù non ha mai chiesto niente prima e non ha mai chiesto niente dopo. In alcuni casi Gesù ha addirittura guarito qualcuno che neanche voleva essere guarito. In alcuni casi Gesù ha perdonato qualcuno che neanche gli ha chiesto perdono. Faccio due esempi molto veloci. Vi ricordate il paralitico sceso dal buco a Capernaum, il buco del tetto dei quattro amici? Era un paralitico. Dice, lo calarono davanti a dove Gesù era. Dice, Gesù vide la loro fede e disse al paralitico, cosa gli disse, vi ricordate? Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Pensate al paralitico un attimo, veramente sono qui per la guarigione. Gesù perdona i peccati di qualcuno che neanche gli ha chiesto perdono. Vi ricordate la donna adultera? Giovanni capitolo 8, viene trascinata dai capelli o per i piedi, questo era il modo come venivano trascinate le adultere ai piedi nella piazza centrale per essere lapidate. Abbiamo colto in flagrante questa donna in pieno adulterio. Domanda: che fa, spiavi dal buco della serratura? Che faceva? Come fai a saperlo? La seguivi? Ma non so da voi come si usa da voi, ma da noi l'adulterio si fa in due. Sì o no? Dov'era l'uomo? Perché hanno portato solo la donna? In una cultura maschilista come quella degli ebrei a livello di Israele ai tempi di Gesù, questa donna viene trascinata per i capelli o per i piedi lì nella piazza principale. Gesù è lì che scrive per terra. Mosè ha detto che noi dobbiamo lapidare tali donne. Tu cosa dici? Gesù li guarda. Continua a scrivere per terra. Questi insistono. Gesù alza lo sguardo, prende una pietra e dice: consegnerò questa pietra a qualcuno che non ha mai peccato. E se qualcuno non ha mai peccato, gliela do io la pietra. Gliela consegno io la pietra. C'è qualcuno che non ha mai peccato? Qua c'è la pietra, tieni. C'è qualcuno che ha il coraggio di farsi avanti e lapidare questa donna? Gesù aveva insegnato nel sermone sul monte che il vero adulterio è quello che prima di tutto succede nel cuore. Vero o no? E per quanto credo ci riguarda, non esiste una persona qui stamattina che non sia adultera. Tranne i bambini. Tu stai attento che hai 13 anni e sei sulla buona strada. Comprendete quello che sto dicendo? Dice, dal più grande al più piccolo se ne andarono. E Gesù si rivolge alla donna e disse, donna, dove sono coloro che ti accusavano? Non è rimasto più nessuno? E la donna, no, Signore, non è rimasto più nessuno. Non c'è più nessuno che ti condanna? No, Signore. Gesù ha detto, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Come si chiamava quella donna? Non si sa. Che cosa ha fatto da quel giorno in poi quella donna? Non si sa. Quale sarà il futuro eterno di quella donna? Che ci interessa? Gesù l'ha incontrata e ha cambiato la sua vita, e ha cambiato non solo la sua storia, ha cambiato il suo futuro. L'amore di Dio, la grazia di Dio, è l'amore di Dio, la grazia di Dio che ti permette di cambiare, non la paura del giudizio, ma la consapevolezza di essere amato. Questo ti dà la forza di cambiare, perché tu cambi per amore e non per paura. Amen. Io conosco molte persone che si sono convertite per paura dell'inferno. Non sono conversioni, sono atti terroristici. Alcuni predicatori fanno un baffo a quelli dell'ISIS. Se non portiamo il Vangelo e non facciamo innamorare le persone di Gesù, noi stiamo facendo un torto tremendo al messaggio più bello e più straordinario che esista nella storia. Il messaggio di Gesù non è ravvediti se no vai all'inferno. Il messaggio di Gesù è papà ti ama. Scegli. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, affinché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Il sacrificio, il messaggio di Dio è per conquistare le persone con amore, non per costringerle con la forza, con la paura, con il terrore. Se non fai questo, guarda che io non ti benedico. Signore, ho il mio servo ammalato, puoi fare qualcosa? Non lo so, la dà la decima. Signore, ho mia figlia tormentata da un demone. E mi dispiace, non sei della nostra religione. Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi, disse il lebbroso. E lui disse, chi è il tuo pastore? Noi mettiamo sempre delle condizioni all'amore di Dio e alla benedizione di Dio. Quante volte abbiamo detto alle persone, se vuoi essere benedetto devi venire in comunità, lì Dio ti salva, lì Dio ti guarisce, lì Dio ti benedice, lì Dio fa qualcosa. In un modo o in un altro siamo ancora legati ai luoghi, abbiamo una mentalità templare, cioè dove Dio è nel suo tempio, nella sua casa, ed è solo in quella casa dove non ci possiamo sentire al sicuro. È bello stare stamattina qui? Assolutamente sì. È bello che ci siano altre comunità come questa a Napoli, in Italia, a migliaia, a milioni che Dio voglia. Non stiamo parlando male della comunità, stiamo parlando male della mentalità che a volte abbiamo. Vieni in comunità, no, e allora non vengo più da te. Noi a volte facciamo i baratti con le persone, io vengo al tuo al battesimo di tuo nipote, così tu domenica vieni in chiesa da me. No, io in chiesa vengo, da te non vengo, e allora non vengo neanche io al battesimo di tuo nipote, amore. E noi siamo così, noi ci arrabbiamo perché non abbiamo il contraccambio delle persone. Sono 3 anni che gli predico il Vangelo e mi prende sempre in giro. Basta! Già, perché anche Gesù l'ha detto di non dare le perle ai porci. Quante volte abbiamo utilizzato questo verso nei confronti delle persone che non vogliono più ascoltare il messaggio evangelico? Dai, onestamente, quanti sono onesti stamattina? Quando Gesù parlava di questo argomento non aveva niente a che fare con l'evangelizzazione, addirittura stava parlando dei rapporti interpersonali tra credenti, non di evangelizzazione. Quanti sono contenti che Dio non si è fermato al nostro no, ma ha continuato? Per quanti anni abbiamo detto no? Per quanto tempo abbiamo resistito e anche in malo modo? Quanti sono contenti che la porta di casa non si è mai chiusa per noi? Ma che nel momento giusto, al posto giusto, Dio è riuscito a raggiungere la nostra vita, servendosi magari di una persona in maniera inaspettata. C'è una donna che aveva una collega nel posto di lavoro e per 15 anni gli ha predicato il Vangelo, gli ha parlato di Gesù, e questa donna non ne voleva sapere, addirittura gli si andava contro, la insultava, la prendeva in giro davanti a tutti i colleghi. E questo un giorno ha pensato: basta, non predicherò più il Vangelo se devo essere presa in giro così. Basta, non do più le perle ai porci. E questa collega che un giorno ritorna al lavoro e vede letteralmente la faccia di questa donna che era contraria al Vangelo, la vede totalmente cambiata, trasformata in faccia. E quando questa sorella entra nel posto di lavoro, quell'altra la abbraccia e gli dice: Dio ti benedica. Era quasi scandalizzata la sorella, che per 15 anni gli aveva parlato di Gesù, questa qua l'accoglie, l'abbraccia, la bacia: Dio ti benedica, grazie per tutto quello che hai fatto per me. E gli fa: ma che è successo? Che è successo? Ci ho conosciuto Gesù, ho conosciuto l'amore di Dio. Ah sì? E com'è successo? Dice: ieri ero disperata, piangevo, non sapevo dove andare, ho preso un autobus e prendevo gli autobus in città, scendevo da uno e salivo in un altro, ero come una pazza disperata perché ero arrivata al limite. E allora? E mentre ero lì sull'autobus e stavo piangendo, ero affacciato al finestrino, sentivo dei canti in una piazza e c'era un bambino che mi ha guardato in faccia e mi ha detto: Gesù ti ama. Le fa: e allora? E io lì ho capito che realmente Gesù mi ama, e lì nell'autobus ho dato la mia vita a Gesù, gloria a Dio. Quella donna lo guarda e gli fa: io ho 15 anni che ti predico il Vangelo e mi hai sempre resistito, mi hai preso pure in giro, mi hai creato problemi sul posto di lavoro, e ora tu ti permetti di convertirti perché un bambino ti dice Dio ti ama? Non è giusto. È 15 anni che faccio il mio lavoro, ora arriva un bambino così, ti dice Gesù ti ama e tu ti converti, ora ti sconverti e ti riconverti stamattina. Noi siamo allucinanti. Non gli ho parlato per una settimana perché era arrabbiata con lei e pure con Dio. Questo è l'Iddio che noi presentiamo. Sapete perché molte persone non vengono in comunità? Non perché non vogliono sapere niente di Dio, ma perché hanno a che fare con il fratello del figlio il prodigo. Questa è l'immagine che a volte le persone hanno di Dio. Il vero satanismo non ho quelli che adorano Satana, che esaltano Lucifero, no, no. Il vero satanismo è l'immagine sbagliata che noi abbiamo dato di Dio alle persone. Il vero satanismo è l'immagine diabolica che a volte abbiamo dato di Dio alle persone. Se tu non ti converti, Dio non ti benedice. E ci siamo permessi di dire stupidaggini del genere. Abbiamo legato Dio ad una religione, abbiamo legato Dio ad una denominazione, abbiamo legato Dio ad un luogo, abbiamo legato Dio ai nostri modi di fare. Se non preghi come me, se non ti vesti come me, se non canti come me, se non vieni dove sono io, Dio non ti può benedire. in alcuni casi quando Dio interviene abbiamo detto stai attento però come ti comporti, perché quello che Dio ti ha dato te lo può anche togliere. E abbiamo tenuto schiave le persone di un'immagine satanica di Dio, che non è l'Abba Padre che Gesù ha presentato, che quando dà qualcosa la dà senza pentimento, senza mai rinfacciare niente a nessuno. Gesù ha presentato il vero Padre Celeste. Ed ecco perché nel sermone sul monte voi sentirete Gesù spesso dire: avete sentito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, pregate per coloro che vi perseguitano, benedite coloro che vi maledicono, e se salutate soltanto coloro che vi sono simpatici, cosa fate di speciale? E se accogliete soltanto coloro che sono d'accordo con voi, cosa fate di straordinario? I pagani fanno questo. I pagani fanno lo stesso. Gesù ha detto: da cosa vi riconosceranno che siete i miei discepoli? Se vi, non se vi scannate gli uni gli altri. Noi abbiamo dichiarato di conoscere la verità e abbiamo usato la verità per dividerci tra di noi. Questo è lui è un veterano in questo, sa di cosa stiamo parlando. Abbiamo utilizzato la verità, abbiamo detto abbiamo finalmente conosciuto la verità, la credi? E dice no, ma veramente io su questo argomento avrei delle obiezioni, e allora non possiamo stare insieme, e abbiamo creato delle separazioni, dei muri. Invece di predicare un Vangelo di inclusione, abbiamo predicato un Vangelo di esclusione, cioè io ho la verità e se qualcuno non la pensa come me tu non sei nella verità. E non abbiamo compreso che nessuno di noi ha la verità, ma è la verità che ha noi. Noi siamo in Cristo. Io sono la via, ha detto Gesù. E quando ha detto io sono la via, nel testo greco non significa soltanto qualcosa che tu prendi per andare in un altro luogo. Il concetto di via che Gesù ha spiegato è: io sono la via nella quale tu stai camminando, io sono il viaggio della tua, io sono i tuoi giorni, io sono il tuo viaggio. E in questo viaggio tu conosci la verità. E la verità è una rivelazione progressiva nella tua vita. Tu non conosci la verità quando accetti Gesù. La verità ti viene rivelata. Tu oggi credi cose che ieri neanche credevi. Amen. Amen. Tu oggi predichi cose che non avresti predicato ieri. Nella via, mentre cammini in questa via, mentre sei in questo viaggio, la verità ti viene rivelata in maniera progressiva. Gesù ha detto: avrei molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando arriverà lo Spirito Santo, egli vi guiderà in ogni verità. E quando siamo su questa via, in questo viaggio, e la verità ci viene rivelata, e conosciamo la verità, e la verità ci rende liberi in maniera progressiva, noi comprendiamo che cosa è veramente la vita e cominciamo a sperimentare la vita abbondante che Gesù ha preparato per ognuno di noi. Lui è la via, la verità e la vita. Ma non sono tre nomi, è un concetto, è la vita stessa. Lui è il nostro viaggio. La Bibbia dice di camminare in Cristo. Colossesi 2, versetto 6 dice: così come avete creduto in Gesù, camminate in Lui. Lui è la nostra strada, Lui è il viaggio, è la bellezza di ogni giorno quando ci svegliamo al mattino e diciamo: cosa hai preparato oggi per me? Quale rivelazione hai pronte per me oggi? E Lui ti rivela la verità, e questa verità ti insegna a vivere la vita, ti insegna cosa è la vita, ti insegna come deve essere vissuta. Lui ti dà il libretto di istruzioni per capire che quella cosa meravigliosa che si chiama vita, che è un dono che papà ti ha dato, lo devi vivere al meglio. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, non da quello che predicate. E lo so che non fa piacere a qualcuno sentire queste cose. Non sarete riconosciuti dalla perfezione della vostra dottrina, perché non esiste la dottrina perfetta. E se proprio la dobbiamo dire realmente tutta, la dottrina perfetta ha un nome, si chiama Gesù. La parola di cui tanto parliamo, di cui tanto ci vantiamo, non è un libro scritto. La parola è la persona stessa di Gesù Cristo. Tutte le volte che nella Bibbia viene usata la parola Logos, non si riferisce alla Bibbia, si riferisce a Gesù. Gesù è la parola di Dio. Lui è la nostra dottrina. Lui è colui che amiamo, Lui è colui che noi predichiamo. Noi non predichiamo la Bibbia, noi predichiamo Cristo. Scusate questa precisazione. Noi non siamo chiamati a predicare la Bibbia. Da nessuna parte della Bibbia è scritto che dobbiamo predicare la Bibbia. So che è strano, so che la Bibbia ci insegna che dobbiamo predicare il Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia. La buona notizia è Gesù, Cristo crocifisso e risorto per noi. Lui è morto, Lui è risorto, Lui ritorna. Alleluia. Noi continuiamo a predicare a volte su Antico Patto, Levitico, i profeti, escatologia di Daniele, gli ultimi tempi. Ma che gliene frega alle persone? Se il gigante aveva le gambe di creta, il busto di legno e la testa di ferro. La gente ha bisogno della buona notizia. Alla gente non gli può andare a dire: penso che fra una settimana e mezzo Gesù ritornerà. Le persone dicono: dimmi come posso affrontare i problemi ora. Ora, dimmi praticamente cosa devo fare con mia cognata che mi sta facendo una denuncia, con il mio figlio drogato, o mia moglie all'ospedale malata di malattia terminale. Dimmi, dammi una buona notizia e dammela ora, perché se non ce l'hai, taci. A volte siamo fuori dalla realtà, mentre Gesù entrava nella realtà di ogni singola persona. Gesù prese a fare e ad insegnare. Lui prima guariva e poi discuteva. Lui prima mangiava con le persone e poi insegnava. Luca 15, il versetto 1, guardate questo versetto straordinario. Luca capitolo 15, il versetto 1. Siamo alla conclusione. Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Che bello, a me fa sempre piacere vedere la faccia dei religiosi scandalizzati. Proprio è una soddisfazione proprio. Ah. Quando vedi religiosi scandalizzati, se poi puoi dire: sto facendo un buon lavoro. Quando vedi i farisei che sono dice: ah, gloria a Dio, allora stiamo predicando veramente il Vangelo. Gesù, dice la Bibbia, cosa dice il versetto 1? Tutti i peccatori e tutti i pubblicani si accostavano a lui per udirlo. Il modo di predicare di Gesù attirava l'attenzione dei peccatori e faceva innervosire i religiosi. Quanto è diverso a volte dalle nostre comunità oggi? A volte quello che predichiamo tiene lontano i peccatori e attira i religiosi. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non sta funzionando in quello che predichiamo. Se quello che predichiamo non attira i peccatori, c'è qualcosa che non va nella nostra predicazione. Vogliamo essere sempre simili a Gesù? E non riusciamo ad esserlo. Non diciamo: i peccatori, certo, non possono ascoltare il Vangelo perché i peccatori si respingono Dio, loro non vogliono sentire parlare di Gesù. Eppure Gesù, quando predicava, lo ascoltava. mai. Le nostre comunità si riempiono di religiosi pieni di sana dottrina e si svuotano o sono quasi un repellente per quelli che ancora non conoscono Gesù. Forse perché non stiamo più predicando il Vangelo. E quando dissero a Gesù, costui accoglie i peccatori addirittura e mangia con loro, nella cultura ebraica il mangiare insieme non è quello che come noi lo intendiamo, era un grande passo di intimità. Quando tu mangiavi alla stessa tavola, considerate che c'era la vera coinonia, quella che viene chiamata comunione, che non è un concetto greco, è un concetto ebraico, significa mangiare insieme allo stesso tavolo dallo stesso piatto. E Gesù, di Gesù dice, costui accoglie i peccatori e non solo li accoglie, mangia nello stesso piatto con loro. Come per dire, come può costui che dice di essere figlio di Dio mischiarsi e compromettersi al punto tale da essere contaminato con i peccatori? Loro pensavano di offenderlo e non si rendevano conto che era il più grande complimento che potevano farlo. Che proprio nel Vangelo di Luca, poco più avanti, lui dirà, per questo è venuto il figlio dell'uomo, per cercare e salvare ciò che era perduto. Amen. Amen. Gesù non si è messo in una sinagoga dicendo, chi vuole ascoltare venga a me. No, Gesù usciva fuori dalle sinagoghe e se ne andava con le prostitute, con i pubblicani, con i peccatori, stava con loro, mangiava con loro, dormiva con loro. Gesù ha rotto tutte le regole religiose del mondo farisaico, attirandosi le accuse, ma ricevendo il plauso di coloro che si sentivano giudicati, che si sentivano rigettati, respinti dall'amore di Dio. Gesù ha detto, io sono venuto proprio per questo. Io sono venuto proprio per questo. Giovanni Battista era in prigione, dice la Bibbia, e quando sentì parlare delle opere del Cristo si scandalizzò. Mandò due dei suoi discepoli a dirgli, sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Ma come, colui che aveva annunziato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ho visto lo Spirito Santo scendere su di lui a forma di colomba, sì, ho visto, lui è colui che battezza lo Spirito Santo, sì, lui è il figlio di Dio. E dopo sei mesi manda due dei suoi discepoli dicendo, ma sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Non è strana questa cosa? Non abbiamo tempo per entrare in questo argomento, sarebbe veramente straordinario. Ma Giovanni Battista aveva un concetto sbagliato di suo cugino. E quando Gesù risponde ai discepoli disse, andate a dire a Giovanni quello che vedete e udite. I ciechi riacquistano la vista, i sordi recuperano l'udito, gli zoppi camminano, i demoni vengono cacciati, i lebbrosi sono mondati, i morti risuscitano e l'Evangelo è predicato ai poveri e beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Alleluia! La predicazione di Gesù scandalizza i religiosi e attira i peccatori. Alleluia! Tiè, ti sta bene. Gesù è venuto letteralmente a distruggere l'immagine diabolica che le persone avevano di Dio. E dicendo semplicemente, chi ha visto me, ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Vuoi sapere com'è Dio veramente? Guarda Gesù. Non guardare a Mosè. Guarda Gesù. Vuoi sapere com'è Dio veramente? Non guardare a Paolo. Guarda Gesù, solo Lui ha parole di vita eterna, solo Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile, solo Gesù è l'impronta della sua essenza, solo Gesù è lo splendore della sua gloria. Dio, dopo aver anticamente parlato ai nostri padri per mezzo di profeti, ha finalmente parlato a noi per mezzo del suo figliolo Gesù. Alleluia! Nel principio era Dio e la parola era con Dio e la parola era Dio. Nessuno ha mai visto il Padre se non il Figlio che ce lo ha rivelato. Nessuno ha mai visto il Padre se non Gesù che ce lo ha rivelato. Guarda Gesù, Gesù è il modo in cui Dio spiega se stesso. Lo ripeto. Gesù è il modo in cui Dio spiega e rivela se stesso. Come se il Padre dicesse: volete sapere come sono io? Questo è il mio amato figlio, ascoltate lui. Nel monte della trasfigurazione, assieme a Gesù apparvero Elia, Mosè ed Elia. E Mosè e Pietro disse: Signore, l'album delle figurine si è completato. Facciamo 3 tende. Una per te, perché sei il migliore, sei il più grande. Però per favore, una anche per Mosè e una anche per Elia. Ah sì. E tu vuoi mescolare la grazia con la legge. E tu vuoi mantenere la grazia con i profeti. E la Bibbia dice che arrivato a un certo punto scomparvero Mosè ed Elia e rimase Gesù tutto solo. E una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto, ascoltate lui e nessun altro. Lui, non Mosè, non più Mosè, non più Elia e nessun altro. Lui deve avere il primato in ogni cosa. Lui è la stella del mattino, lui è il principe della pace, lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, lui è il fedele, lui è l'amen, lui è il testimone, lui è. Prima che il mondo fosse, lui è. Prima che Abramo fosse, lui è. Abramo vide il suo giorno e se ne rallegrò. Isaia vide il suo giorno e lo glorificò, parlò di lui, dice la Bibbia. Gesù è soltanto lui. E noi siamo ancora qui continuamente a cercare di fare delle tende assieme a Gesù. Sì, sì, Gesù, sì, però certo sarebbe anche bello avere un po' l'Apostolo Paolo, un po' di Davide, un po' di Mosè, un po' di Giovanni, dai, un po' di Enoch, sì, un pochettino di Giacomo, dai, sì. E tutto, facciamo tutto un... E tutto là dentro. No. Lui. Ascoltate lui. Vuoi sapere com'è Dio? Vuoi sapere come parla Dio? Vuoi sapere come agisce Dio? Vuoi sapere come giudica Dio? Vuoi sapere come ama Dio? Gesù. Gesù. Soltanto lui, degno della nostra attenzione, solo lui ha parole di vita eterna. Se voi aveste qui Mosè, Gesù e l'Apostolo Paolo, a chi ascoltereste? Perché? Perché? Allora perché abbiamo messo le parole di Gesù allo stesso livello di quello che Paolo ha detto? Le parole di Gesù allo stesso livello di quello che Mosè ha detto? Abbiamo chiamato tutto parola di Dio e non ci rendiamo conto che la parola di Dio è una persona. La persona di Gesù. Ascolta Gesù. Lo Spirito Santo, Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo, egli mi glorificherà. Lo Spirito Santo che è dentro di te non glorifica dei versetti, glorifica una persona. E se tutto quello che tu leggi non ti aiuta a comprendere Gesù, è una lettera che uccide. Solo Gesù ha parole di vita eterna. Lo Spirito Santo prende quello che noi leggiamo e ce lo fa applicare a Gesù. Ma Gesù è il filtro attraverso il quale noi dobbiamo interpretare ogni cosa. Non permettere che niente possa definirti chi è Gesù. È Gesù che definisce ogni cosa. Lui è il faro che illumina l'antico e il nuovo patto. Gesù spiega Mosè, Gesù spiega Paolo, non è Paolo che spiega Gesù, è Gesù che spiega Paolo. Quante volte, onestamente, leggendo le lettere di Paolo ci siamo un po' confusi, perché hanno detto, ma quello che dice Paolo e quello che dice Gesù sono un po' in contraddizione. Vediamo a volte un atteggiamento duro, necessario a volte per quel tempo, no? Era un apostolo, un padre della Chiesa straordinario. Ma è Gesù che interpreta Paolo, non il contrario. Perché solo Gesù è la parola di Dio. Lui è il Logos. Lui è parola vivente. Lui è spirito e vita, senza la quale ogni scrittura diventa un libro normalissimo. Ogni versetto non acquista più significato, ma alla luce di Lui ogni cosa prende vita. Vuoi sapere com'è Dio veramente? Guarda Gesù. Lui è l'immagine dell'Iddio invisibile. Noi oggi facciamo con i nostri cellulari, si chiamano, facciamo quelli che noi chiamiamo i selfie, è vero o no? Gesù è il selfie di Dio. Ti piace questo? Vuoi mettere su Facebook? Gesù è il selfie di Dio, per usare un linguaggio moderno. Gesù è l'autoscatto di Dio. Vuoi sapere, vuoi conoscere come Dio? Guarda la foto di Gesù. Ora io vi chiedo, dopo aver ascoltato qualcosa sulla grazia di Dio e l'amore di Dio, avete un grande desiderio di andare fuori e peccare? O avete un grande desiderio di amarlo ancora di più? Avete un grande desiderio di andarvi a drogare, a tradire? O avete un grande desiderio di stare ancora di più nella presenza di Dio, come per dire, mizzica, già è finito, vorrei che continuasse, perché l'atmosfera è talmente sublime, talmente dolce, però no? Perché stiamo gustando momenti di cielo, momenti di eternità. Se siamo limitati così tanto, Paolo dice, in parte conosciamo, in parte profetizziamo. Cosa succederà quando saremo un giorno faccia a faccia e lo potremo vedere così per come egli è? Nessuno è come lui, nessuno è come Gesù, nessuno sa parlare al nostro cuore come lui, nessuno ci sa perdonare come lui, nessuno ci sa insegnare come lui. Nessuno è come lui. Lui è l'unico che abbia potuto dare l'immagine perfetta e assoluta di chi è il Padre Celeste. Predica il Vangelo, ti supplico, predica la buona notizia. Questo è quello di cui il mondo ha bisogno. Andate per tutto il mondo e predicate la buona notizia a ogni creatura, che a volte è così bella che è difficile da crederci, ma non stancarti, perché le persone saranno conquistate dall'amore di Dio, saranno conquistate dallo splendore, dalla bellezza e profondità di questo messaggio che ha sfidato i secoli e continuerà ancora per sempre. Ci alziamo in piedi, dai. Dai la mano alla persona accanto a te, per favore. Da questo conosceranno che siamo i suoi discepoli. Se abbiamo amore gli uni per gli altri. Gesù, citando la legge, ha detto, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua anima, la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. Quanti sono grati a Dio che Gesù è andato oltre. Ha detto da oggi in poi, parlava con i suoi discepoli, ha detto da oggi in poi, ragazzi, voi non siete più chiamati ad amarvi gli uni gli altri come amate voi stessi. C'è un altro parametro, io metto un altro parametro il parametro con il quale dovete amare il vostro prossimo non sarà più voi stessi, perché molti di voi non vi amate, molti di voi non riuscite ad amare voi stessi, e se non riuscite ad amare voi stessi non riuscirete ad amare neanche il vostro prossimo. Gesù ha detto: allora facciamo una cosa, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Io sono il parametro, io sono quella linea che definisce ogni cosa. Non amatevi più il vostro prossimo come voi stessi, no, perché voi vi fate continuamente del male, voi non vi amate, voi non riuscite ad amare le persone perché non amate neanche voi stessi. Allora facciamo una cosa, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Gesù stava dicendo: se tu credi che io ti amo, riesci a ricevere questo amore? Allora se riesci a riceverlo, se riesci a crederlo, questo è il tipo di amore. Un Gesù che ha lavato i piedi a Giuda prima di essere tradito, non l'ha cacciato via, gli ha lavato i piedi. Questo è l'amore del nostro Gesù, che avendo amato i suoi li ha amati fino alla fine, dice la Bibbia. Gesù che ha lavato i piedi al suo traditore e gli ha dato per primo la cena. E noi oggi siamo ancora a disquisire sulle nostre comunità, nelle nostre comunità, su chi può, chi deve accostarsi alla cena del Signore, infangando l'amore di Dio e rendendo ridicolo quello che Gesù ha fatto per noi. Gesù ha dato la cena al suo traditore e ancora noi oggi stabiliamo se chi fuma, chi è battezzato, chi ha problemi può o non può accostarsi. Siamo noi che decidiamo chi può, chi non può. Mentre Gesù ha detto: venite a me tutti, non c'è distinzione. Se siamo in Cristo siamo una nuova creatura, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri sbagli, con tutte le nostre schifezze, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri peccati, ma con tutte le virtù meravigliose che Dio ha messo dentro di noi, con tutta la bellezza del carattere, con tutto lo splendore delle cose belle che il nostro carattere ha, che in un modo o in un altro riflettono il suo amore e la sua gloria. Chi siamo noi per impedire alle persone di accostarsi? Se Gesù ha detto venite a me, chi siamo noi per dire tu no, tu sì, tu no? Chi siamo noi? Perché sentiamo il bisogno di sentirci sempre superiori a qualcuno? Abbiamo utilizzato il messaggio più straordinario che il mondo ha, che è l'amore di Cristo, e invece di unirci gli uni gli altri continuiamo a sparlarci gli uni gli altri, continuiamo a dividerci: là non puoi andare, da quello non lo puoi ascoltare, quello non ci può, non può pregare per te. E invece di usare l'amore di Dio per includere, abbiamo usato la verità per ucciderci. Invece di usare la spada per difenderci dal nemico, l'abbiamo utilizzata contro di noi. Come disse qualcuno, la Chiesa è l'unico esercito che uccide i suoi feriti. È l'unico esercito che invece di curare i suoi feriti gli dà l'estrema unzione. Chi siamo noi per gettare sentenze? Chi siamo noi? Persone lontane da casa che sono ritornate a casa tra le braccia del Padre. Questa mattina, per favore, dai questo amore a qualcun altro. Predica la buona notizia. Il mondo ha il diritto di sapere chi è Gesù, non di conoscere le nostre comunità. Il mondo ha il diritto di conoscere chi è Gesù. Se poi le persone vogliono venire, gloria a Dio. Se le nostre comunità si riempiono come stamattina, gloria a Dio, è bellissimo, è straordinario, e che possa ripetersi mille volte, ma che il messaggio che le persone ascoltino non avveleni la loro anima, e che possa sentirli, farli sentire amati, perdonati, accettati, e con un grande desiderio uscendo da un locale di culto, di dire: io voglio predicare il Vangelo, perché se Dio lo ha fatto con me, allora lo può fare con chiunque. Se Lui ha perdonato me, può perdonare chiunque. Se Lui ha fiducia in me, allora lo può fare con chiunque. Non userò la mia unzione per fare soldi, userò la mia unzione per distruggere il gioco del diavolo sopra la vita delle persone. Non userò la mia chiamata e quello che Dio mi sta dicendo per avere una pacca sulla spalla, avere il plauso delle persone. Userò quello che Dio mi ha dato per andare nel fuoco e strappare le persone dal fuoco, come disse, come è scritto nella lettera di Giuda. E che importa quello che gli altri dicono? Un giorno ci ritroveremo tutti là e ci abbracceremo. E non voglio aspettare un funerale per abbracciarmi o per riappacificarmi con qualcuno. Non voglio aspettare un funerale per poter dire: avrei potuto fare, avrei potuto dire. Non voglio aspettare i momenti tristi per riconciliarmi con qualcuno. Voglio usare questa vita perché non so se domani ci sarò. Vivi ogni giorno della tua vita come se Gesù fosse morto ieri, risorto oggi e dovesse tornare domani. Vivi, vivi, vivi. Non da evangelico, non da cattolico, vivi da figlio. Vivi da figlio. Alleluia. Tua presenza è tutto per me. Tua presenza è tutto per me. Tua grazia è tutto per me, io dipendo da te. La tua presenza è tutto per me. Grazie è tutto per me, io dipendo da te. Solo tu, solo tu sai cambiare vite, tu sai chiedere, mentre ogni occhio è chiuso, per favore, so che è tardi, però voglio pregare un attimo. Ci sono persone qui, chiudiamo un attimo i nostri occhi, ci sono persone qui che non hanno mai dato la loro vita a Gesù. Non ha importanza quanti anni hai, anche se sei piccolo, sei un adolescente, un preadolescente, non ha importanza se hai 7, 8, 12, 13, 14 anni, non ha importanza l'età. Forse hai i capelli bianchi, forse sei qui per sbaglio, forse non volevi venire stamattina, però in un modo o in un altro stamattina lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore e voglio chiederti se vuoi fare un passo decisivo verso Gesù per la prima volta. Io voglio chiederti di alzare la tua mano stamattina. Se non lo hai mai fatto e questa mattina vuoi dire a Gesù: io voglio credere in te. C'è qualcuno questa mattina che vuole fare un passo verso Gesù? Voglio chiederti di alzare la mano. Alza la tua mano in alto. Abbiamo il nostro playboy di 13 anni che ha alzato la mano. C'è qualcun altro che vuole dare la sua vita a Gesù? Voglio chiedervi di venire qua davanti, voglio pregare per voi. Vai. C'è qualcuno che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta? Non avere vergogna, non avere paura, vieni davanti. Ci dobbiamo vergognare di altre cose, non di Gesù sicuramente. C'è qualcun altro che vuole dare la sua vita a Gesù per la prima volta? Alleluia. Io dipendo da te. Mettetevi da questo lato. Io dipendo da te. C'è qualcun altro che vuole dare la sua vita a Gesù?
Io dipendo da te.
Io dipendo da te. C'è qualcuno qui stamattina che non ha la certezza della salvezza che è nel suo cuore? Voglio chiederti questa mattina, tu che non hai ancora quella certezza di appartenenza dentro di te, e voglio incoraggiarti a fare questo passo. Non devi mettere firme da nessuna parte, non hai impegni con nessuno, sei tu e Lui, sei tu e Lui. Il tuo nome è scritto nel libro della vita, devi semplicemente riconoscere chi tu sei e chi è tuo Padre. Questa è la nuova nascita. Riconoscere da dove vieni, riconoscere che stai ritornando a casa, riconoscere chi sei. Qual è il piano di Dio per la tua vita? Per vivere una nuova vita? C'è qualcuno qui ancora che vuole dare la sua vita a Gesù che non l'ha fatto? Non perdere questa occasione, un'occasione così bella, così importante per la tua vita. Il domani non è nostro, non ci appartiene. A volte possiamo, in un modo o in un altro, perdere di vista le cose meravigliose che Dio ha fatto nella nostra vita. Vorrei invitare la mamma con il bambino, come si chiama? Marco, vieni, vieni su. Pensate un attimo, sali qua sopra. Pensate un attimo, quando un figlio nasce in casa, guardate a Marco, che meraviglia. È l'immagine della salute, è l'immagine della tranquillità. Ogni volta che piange si becca la tetta della mamma e là. Che vita meravigliosa. Insomma, però, voglio dire, bello, biberono, vai. Qual è il suo problema più grande? Mangia, dorme e fa la cacca. Vero o no? E anche tanto. Ora, la mamma lo tiene in braccio. Qual è il motivo per il quale si fanno i figli? C'è crisi, quindi dobbiamo fare i figli per mandarli a lavorare. E questo è il motivo per il quale facciamo i figli? No. No, abbiamo i gioielli a casa, almeno così quando io e mio marito andiamo al teatro, cioè andiamo a cenare fuori, lasciamo il piccolo che fa la guardia. E questo è il motivo per il quale si fanno i figli? No. Così che ogni volta, siccome io ho problemi così di identità, mi sento gratificato, ogni volta mio figlio beve un bello biberone di latte, mi adora e mi dice grazie mamma, nessuno è come te. E questo è il motivo per il quale si fanno i figli? No, qual è il motivo per il quale si fanno i figli? Per amore. Cosa chiederà la mamma a Marco? Sii sottomesso. Mi raccomando, sii presente ad ogni riunione. perché se no niente latte, se no non ti cambio il pannolino stanotte. Nessuna condizione. Quando Dio fa qualcosa lo fa per, senza bisogno di qualcosa in cambio. Perché? Perché l'amore di Dio è unilaterale, è incondizionato. Io voglio che tu ti senta figlia stamattina. Voglio che tu ti senti figlio stamattina. Voglio che tu ti senti importante per papà, perché lo sei. Tu sei importante per papà. Lo sei. Voi siete importanti per papà. Lo siete. E lui non vuole niente da voi. Lui vuole semplicemente che voi riceviate il suo amore. Ed è il suo amore che vi cambia da dentro. Allora, prima facevo delle cose che magari non piacevano a Dio. Per amore cambierò. Perché ho capito quanto lui mi ama. Non posso continuare a fare cose che gli dispiace. Amen? Si cambia per amore, non per paura. In ritardo, mamma. Benvenuto. Pastore, io voglio che tu preghi per loro un attimo. Alleluia. Io chiedo al pastore della comunità di pregare per voi. Prendetevi per mano, per favore.
Grazie. Grazie. Vorrei chiedere un attimo alla chiesa. Potete uscire dai vostri banchi e state insieme a loro. Avvicinatevi, fate sentire il benvenuto a casa, ok? Non come il fratello maggiore del figlio del prodigo.
Non come il fratello maggiore del figlio del prodigo. Ok? Questo tuo figlio. No, anzi, bentornato a casa. Bentornato a casa. Bentornati a casa. Bentornati a casa. Bentornati a casa. L'abbraccio di papà. Bentornati a casa. Fate sentire l'abbraccio del padre. State dietro le persone, abbracciatele. Lasciamo che il pastore preghi per noi.
Grazie Gesù. Grazie Signore. Grazie di come stai cambiando la vita di tanti, di quelli che sono passati avanti. Oggi è un giorno nuovo per diversi di loro. Grazie del tuo abbraccio Gesù. Grazie di come ci fai sentire amati, perché ci hai desiderato. Hai desiderato ad una queste persone. Hai desiderato me. Hai desiderato ognuno di noi. E noi abbiamo risposto a quell'appello tuo di amore, a quella tua chiamata, a quella tua richiesta. Io voglio amarti, lasciati amare. Io ti prego Padre per ognuno di coloro che è passato avanti, uomini, donne, ragazzi, ragazze. Io ti chiedo di benedire la loro vita, che da oggi in poi loro seguano te Gesù, non la Chiesa, ma te Gesù. Grazie Padre per questo giorno. Vogliamo glorificare e benedire il tuo santo e meraviglioso nome. Grazie per la parola che il tuo servo ha condiviso con noi. Ci ha parlato di te, Gesù. E noi ti onoriamo e ti benediciamo. Che questa mattina, Signore, sia una mattinata diversa, iniziando dalla mia destra alla mia sinistra. Per tutti coloro che qualcuno di loro si era scoraggiato, Gesù. Non sappiamo perché, ma tu che ci conosci meglio di come noi conosciamo noi stessi, tu sai il perché. Qualcun altro aveva smarrito la strada, questa mattina l'ha ripresa. Qualcun altro non l'aveva nemmeno iniziata, non ti aveva conosciuto, ed ora stamattina ti sei fatto conoscere. Benedici la loro vita nel nome tuo glorioso, il benedetto in eterno. Tu farai una vita.